ci fa sempre piacere quando l'ufficio famiglia riesce, insomma, viene invitata e riesce a farsi conoscere, soprattutto, no, dico così perché ci sono dei membri storici conosciuti, Giuliano, Giovanna, Giorgio, ci sono anche nuovi membri e anche nuovi responsabili insieme a me, Carlo e Lucia, allora per noi è sempre un'occasione non tanto per farci conoscere a modo di dire, ma per conoscere nella realtà, della mia realtà parrocchiale. Grazie a chi ha organizzato questo incontro. Io sono Don Demetrio, sono fondamentalmente un parroco, parroco di Santa Maria del Rosario qui a Parma e da qualche anno responsabile dell'ufficio famiglia. Insieme a me, Carlo e Lucia. Parlare in famiglia, beh, è compito di tutti, anche di noi presbiteri. Ma lascio volentieri la parola a loro perché non solo ci parleranno del Sinodo, parleremo insieme del Sinodo, di quello che è stato il frutto del Sinodo, almeno di questo primo Sinodo, ma perché parlano proprio attraverso l'esperienza di una vita familiare, quindi lo sguardo è diverso, insomma, rispetto al nostro, che lo guardiamo da un'angolatura diversa.
Magari proprio tre parole tre di presentazione. Io e Lucia siamo sposati da 20 anni, abitiamo da 16 a Monticelli Terme e abbiamo fatto la nostra vita di parrocchia lì, abbiamo tre ragazzi, 19, 17 e 13 anni, con tutto quello che ciò significa. Io mi scuso se non diremo delle cose particolarmente intelligenti, ma il problema è che il sabato, che poteva essere la giornata dedicata a pensare che cosa dire qua, l'abbiamo passata a pulire con un'idropulitrice dal fango le pareti di una struttura vicino a Via Po. E quindi, però forse magari facendo queste cose vengono dei pensieri più intelligenti che facendo altre cose meno utili. Avevamo anche preparato qualche immagine da farvi vedere, ma non si.
Non so, perché guardate noi o guardate sì, esatto, le slide perché sono davanti.
Allora, la domanda un po' che ci siamo fatti è: dove va la famiglia? Dove va la famiglia nella Chiesa? Perché un sinodo sulla famiglia? Allora, una parola che è risuonata, dopo la vedremo, insomma, anche nella relazione finale del sinodo, è il Vangelo della famiglia. È una terminologia, un modo di dire che è molto consolidato nell'esperienza pastorale, della pastorale della famiglia in Italia negli ultimi almeno 20 anni, almeno dal direttorio, ecco, il Vangelo della famiglia è una parola chiave. È sempre stata intesa in due sensi: che cosa dice il Vangelo della famiglia e anche la vita di una famiglia nella fede è un Vangelo. Però forse oggi così possiamo cogliere qualche aspetto in più che ci viene anche dal Sinodo. Il Vangelo della famiglia oggi vuol dire che Dio vuole bene alle famiglie. La famiglia è un'istituzione che c'era sempre, è scritta nel cuore dell'esperienza umana, e se non ci fossero le famiglie noi non saremmo qua. Qualcuno dice anche la più antica istituzione dell'umanità, non lo so, però insomma è molto antica sicuramente. E se andiamo all'esperienza viva di Gesù, Gesù ha fatto il suo primo miracolo per una famiglia che si stava formando a Cana. Sicuramente Gesù ha apprezzato la famiglia. E non solo, nella esperienza poi della Chiesa, questo apprezzamento di Gesù e di Dio verso la famiglia è così grande che fare famiglia è diventato un sacramento. L'amore di un uomo e di una donna entra nel cuore dell'amore di Dio, è il volto di Dio che ama. Allora, perché, torniamo al punto iniziale, perché una sinodo sulla famiglia? Oggi le famiglie sono oggetto di riflessione, ma anche sono soggetto di esperienze molto diverse. Una forse delle cose che dopo vedremo nel testo della relazione del sinodo più belle è che tante esperienze di famiglia sono viste dall'interno e non dall'esterno. Per me questo è uno dei passi avanti più significativi che c'è in questo documento, che forse richiama un po' tutta una serie di fatti che ci sono stati intorno a questo sinodo. I soggetti famiglia oggi hanno delle esperienze molteplici. C'è una situazione di crisi economica, c'è una situazione di crisi anche dell'istituzione in sé famiglia, ci sono tante forme di famiglia. Ci sono famiglie monoparentali, ci sono famiglie ricostituite, ci sono famiglie allargate, ci sono famiglie che continuano il loro cammino, grazie a Dio, e testimoniano la fedeltà dell'amore. Però tutte queste noi le chiamiamo famiglia. Tutte queste sono degne di rispetto, di attenzione, di ascolto e di cura anche dal punto di vista pastorale. Questo è un po' che cosa ci sta dietro come riflessione a perché la Chiesa ha fatto un sinodo sulla famiglia. C'è una situazione storica da leggere e ci sono delle strade da trovare, perché nella Chiesa siamo convinti che la felicità degli uomini passa attraverso la loro famiglia. E la felicità degli uomini passa attraverso una famiglia che li aiuti in questo cammino verso una vita piena, verso il Signore alla fine per noi.
Posso aggiungere una cosa? Vai. Allora, quello che volevo dire è una riflessione proprio molto personale, e arriva un po' proprio prima di leggere questo documento. L'ho aperto, l'ho sfogliato, come faccio sempre con tutte le cose, la prima volta saltando delle pagine, e la voglia era quella di trovare delle risposte, di andare a cercare proprio quei punti che sui quali magari avevamo discusso anche all'interno dell'ufficio o con amici, o tematiche particolarmente vicine a me o a persone vicino a me. Quindi cercare delle risposte anche così, in modo un po' veloce. E leggendo mi sono detta, ma che visione comunque egoistica di leggere questo documento, perché rispetto all'elenco di famiglie che Carlo ha fatto prima, ho trovato alcune frasi che parlavano di poligamia, di situazioni lontanissime, che parlavano di matrimoni combinati, che parlavano di famiglie che hanno il papà o i figli che partono per andare alla ricerca in un altro paese di lavoro, oppure paesi dove c'è uno sfruttamento della prostituzione o anche così uno sfruttamento dell'infanzia. E questa foga, questa voglia di cercare le risposte mi ha fatto sentire molto egoista, perché davvero non c'era solo l'Italia, perché quando diciamo famiglia, diciamo situazione economica, diciamo problemi a livello sociale, secondo me siamo molto portati a pensare alla nostra realtà, ed è giusto, perché comunque noi abbiamo letto questo documento anche con un occhio a quelli che sono i problemi così della nostra diocesi, o anche le belle strade che si potrebbero percorrere qui, non solo in Italia ma a Parma, con i cristiani di Parma. Però questa cosa, così, me la volevo dire perché mi ha fatto pensare, insomma, a questa voglia di cercare risposte e poi trovare invece altre risposte ad altre domande, ad altre problematiche, ad altre famiglie.
Ma prima di affrontare un po' il contenuto del documento della relazione del sinodo, a noi faceva piacere un pochettino condividere alcuni pezzi del cammino preparatorio verso il sinodo che in parte abbiamo vissuto anche noi. Questo sinodo, come saprete, probabilmente siete stati anche qualcuno di voi coinvolti direttamente, è stato indetto e subito dopo l'indizione è stato fatto circolare un questionario destinato a tutte le diocesi del mondo con una serie di domande relative a questioni delicate e sensibili, diciamo in generale, sulla famiglia, a cui veniva richiesto di dare una risposta o un contributo o un contenuto informativo da passare alla segreteria del sinodo. Io non so se tutti hanno avuto qualche informazione rispetto a questo questionario, vale la pena che diciamo rapidamente di che cosa parlava. Ditemi voi, sì? Proviamo. Allora, il questionario aveva 7-8 ambiti. Il primo ambito era una serie di domande sulla diffusione della Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa riguardante la famiglia fra i cristiani. Cioè, quale conoscenza hanno i cristiani della Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa sulla famiglia? Il secondo ambito era il matrimonio e la legge naturale, cioè quale significato, secondo la legge naturale, danno i cristiani delle varie chiese al matrimonio. Terzo ambito era la pastorale della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione, quindi che forme prendono le attività pastorali delle famiglie per le famiglie in vista di un rinnovato annuncio del Vangelo. Quarto ambito, la pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili, le convivenze, le unioni libere di fatto, separate e divorziate e risposate. Le prassi canoniche per le novità. Quinto ambito, le unioni di persone dello stesso sesso, quindi domande su: esiste una legge civile che riconosca queste unioni? Qual è l'atteggiamento della Chiesa particolare di fronte allo Stato eventualmente promotore di unioni civili? Un sesto ambito era sull'educazione dei figli nelle famiglie irregolari, nelle situazioni di matrimonio irregolare. Quindi qual è e che forma prende la cura pastorale della Chiesa nell'educazione delle giovani generazioni quando questi sono figli di genitori divorziati, di sposati, eccetera. Alcune domande, non stupitevi, anche noi in alcuni casi o alcuni ambiti ci sono sempre un po' così. Concentratissimo. Settimo ambito, sull'apertura degli sposi alla vita, la dottrina dell'umane vite, accettazione e non accettazione di questo insegnamento della Chiesa. Ottavo ambito, il rapporto tra famiglia e persona, quindi se la famiglia è un luogo di crescita della persona, di crescita della vocazione, quali sono le situazioni sociali che ostacolano lo sviluppo libero delle persone all'interno delle famiglie, e poi una richiesta di contributi ulteriori e liberi. Allora noi in diocesi dovevamo comunque produrre un contributo che sarebbe stato messo nelle mani del vescovo e sarebbe stato inoltrato alla segreteria del sinodo. Abbiamo pensato, confrontandoci con l'esco, di seguire un metodo che magari Lucia racconta. Racconto io? Va bene. Allora, per ognuno di questi ambiti è stato identificato un interlocutore di riferimento, quindi un gruppo parrocchiale, un'associazione, un movimento, un soggetto che avesse una certa esperienza su quell'ambito.
o potesse coinvolgere una comunità di riferimento per dare una risposta che non fosse individuale ma rappresentativa di una comunità cristiana. In più è stato messo sul sito della diocesi che bisognava produrre la risposta a questo questionario e quindi sono state richieste e accettate proposte e contributi in forma libera. L'unico vincolo che è stato dato era che questi contributi facessero riferimento specificamente a uno di questi ambiti e ad alcune domande, cioè che non fossero una sbrodolata, diciamo così, un contributo totalmente libero, ma che dicesse io rispetto a questa domanda penso che, in modo da poterlo incasellare in una risposta. Poi di tutti i contributi arrivati, che sono stati gli 8, degli 8 diciamo così esperti o comunità esperte, e tutti gli altri contributi liberi che sono stati tanti, diciamo nell'ordine dei 30-40 contributi, i soggetti che non sempre erano singoli, erano anche gruppi, comunità, qualche consiglio pastorale anche. Di tutte le risposte arrivate è stata prodotta una sinossi, praticamente di fianco a ogni domanda è stato messo tutte quelle che erano le proposte di risposta, in alcuni casi anche contrastanti tra di loro, e noi le abbiamo passate al vescovo.
E... allora io aggiungo che è stato molto bello leggere tutti questi contributi e la cosa bella è che c'erano tante criticità, tanti aspetti, come ha detto Carlo, che in alcuni punti facevano proprio anche a pugni, quindi delle posizioni diverse, però devo dire che perlomeno quelle che noi abbiamo visionato, che abbiamo così soltanto in alcuni punti sintetizzato, ma non né eliminato né cambiato nei concetti, davvero non ci sono stati, cioè anche i contributi critici, anche i contributi magari ponevano delle problematiche anche forti, non sono mai stati polemici, almeno quelli che sono passati, e quindi è stato molto bello anche questo atteggiamento.
Sì, diciamo che quello che si è colto, che erano, indipendentemente dai pareri espressi, dalle posizioni espresse, era una voce di Chiesa, ecco, semplicemente, cioè erano voci che venivano da dentro la Chiesa. È stata realizzata questa sinossi, è stata data al Vescovo, il Vescovo ci ha detto guardate, fate voi la sintesi, e noi abbiamo cercato di far diventare le risposte un discorso un po' più filante, non solo un taglio e incolla, ma lasciando in toto tutte le posizioni espresse, anche contrastanti. Quindi per certe domande c'era scritto, c'è chi dice che e invece chi pensa che. Adesso il documento non è pubblico perché era richiesta una certa riservatezza in quella fase. Il Vescovo l'ha mandato via così come era, non ha cambiato una virgola, quindi diciamo, se possiamo dare un messaggio, la voce della Chiesa di Parma, perlomeno di chi ha voluto esprimersi in questa fase, è andato avanti, poi dove è arrivato, dove si è fermato, non lo so, quello che succede.
A noi non è dato sapere.
Però effettivamente è stato così, per noi un bel momento. Va bene, è chiuso. Il percorso del questionario. Prima del sinodo c'è stato un altro momento un po' particolare, che è stato una riunione dei cardinali in concistoro in febbraio quest'anno, dove uno dei documenti che hanno un po' guidato il lavoro è stata una relazione del cardinale Kaster, che è cardinale di Vienna, mi ricordo giusto?
No, è tedesco, adesso lavora a Roma.
Va. Teologo
di Vienna Schoenberg,
che ha suscitato un po' di dibattito, diciamo.
ha suscitato un po' di dibattito e molte attese, perché soprattutto mirava alla riflessione, alla questione della disciplina da tenere nei confronti o da richiedere ai divorziati, ai sposati, e proponeva delle strade un po' nuove rispetto alla disciplina fino ad oggi seguita, ponendo anche delle domande, insomma, dense di significato. A questa relazione sta un po' rispondendo tutta una serie di pubblicazioni in questi giorni di parere diverso o complementare, non so. Diverso?
Oh,
ah, si sente, sì.
Ok. Diverso o complementare, che ribattono un po' quelle tesi. A testimonianza, e questo lo si vede anche nel documento finale del Sinodo, di un dibattito molto vivo, insomma, su alcune questioni portate al Sinodo. È di questi giorni, di un mese fa circa, la pubblicazione di un testo.
Adesso
non si sente più. Si sente? C'è una spina che traballa. Vabbè, proviamo. Che appunto in qualche modo risalta nel decimo caso. Tutte queste cose evidentemente sono andate dentro al Sinodo. Sono andate dentro al Sinodo, e il Sinodo è stato uno spazio di dibattito molto aperto. A testimonianza di questo vanno annotati alcuni fatti, e poi finiamo le premesse, siamo ancora alla fase delle premesse. La relazione finale del Sinodo è stata pubblicata poche ore dopo la messa di conclusione del Sinodo di Parma, ma proprio poche ore. Non solo, a metà del Sinodo è stato pubblicato, di solito non veniva fatto, è stato pubblicato quel documento che è stato chiamato la Relatio Post Dissertationem, in occhio ho studiato un po' di latino, cioè il sunto del dibattito della prima settimana. Non solo, da dentro al sinodo anche il nostro vescovo mandava le cronache, chiaramente senza entrare nella dibattito che avveniva, nella riservatezza degli argomenti trattati, però voglio dire, arrivavano fuori dal sinodo delle notizie sullo stile, sul tono del confronto. Non solo, la relazione di cui andiamo a parlare contiene nelle ultime pagine tutte le votazioni espresse dai padri sinodali su ogni punto. Cioè su ogni punto è venuta una votazione, bisognava dire mi piace, non mi piace, e ci sono tutti i voti, quanti mi piace e quanti non mi piace, ogni punto ha preso. Dietro alla relazione finale del sinodo è stata pubblicata anche l'omelia del Papa nella messa conclusiva, che anche quella è particolarmente significativa, magari poi diciamo qualcosa. Comunque, l'impressione complessiva che si è avuto, a partire da tutto il percorso prima e ad arrivare ai documenti che escono, è quella di una ricercata, se non altro, adesso non so dire quanto effettiva, comunque la ricerca vera di una grande trasparenza. Poi dopo uno può dire sì, no, è vero, non è vero, no, però diciamo che dei segni molto chiari in questo senso ci sono. Cioè quella discussione aperta e franca che il Papa aveva chiesto all'inizio, il Padre Sinodale, insomma alla fine viene fuori perché l'apertura e la franchezza c'è anche nei documenti che ne escono, così come nel documento che esce questa discussione aperta si vede perché alcuni punti riportano proprio il dibattito in essere, e non c'è una conclusione, cioè non c'è scritto è così o è cos'ha, c'è scritto alcuni dicono, altri invece, un po' come era nel nostro documento del questionario del sinodo.
io avrei finito con la parte un po' più introduttiva, lasciavo un po' a Don Demetrio una esposizione, una carrellata sul contenuto, e poi magari ci prendiamo su qualche punto un po' più nostro di pastorale familiare parmigiano, non so come dire.
Non so se avete avuto modo di leggere la relazione, è stata pubblicata da Avvenire, dell'Osservatore Romano, è disponibile anche su internet, sono alcune paginette interessanti. Ecco, la relazione finale consta di tre parti. La prima parte è introduttiva e si sottolinea un po' appunto il metodo seguito, che è quello dell'ascolto. Carlo mi ha messo in maniera analitica, no? Un po' ha illustrato proprio la parte presinodale, del lavoro presinodale. L'ascolto delle varie istanze in un contesto di sfida sulla famiglia. E allora è stato analizzato il contesto culturale, il contesto sociale, e come la famiglia, no, vive e interagisce in questo contesto. Una seconda parte, rispondendo alle domande, alle istanze esposte al sinodo, che erano poi le domande di quei questionari che sono arrivati alla segreteria del sinodo, ecco, c'è una frase, dice: rispondiamo, no? Il dibattito è stato fatto tenendo fisso lo sguardo su Cristo. Quindi la seconda parte proprio porta questo titolo: lo sguardo su Cristo, il Vangelo della famiglia. La terza parte invece è proprio tratta del confronto. Emergono le varie posizioni e uno sguardo più pastorale. La relazione non dà risposte alle domande, è solo una relazione di un lavoro preparatorio a un secondo sinodo che ci sarà il prossimo ottobre. A me sembra, dalla mia lettura, una lettura personale, che in realtà, pur essendoci dei temi scottanti, le situazioni di cosiddette di irregolarità, le situazioni difficili, matrimoni misti, le separazioni, i divorzi, i nuovi matrimoni, le domande anche sulle famiglie, sulle unioni omosessuali, per esempio, queste, ecco, pur essendo temi scottanti, temi molto attuali, anche un po' amplificate dalla stampa, in realtà il Sinodo ha lavorato molto sulla famiglia. Centro del Sinodo, centro del lavoro del Sinodo è stato proprio mettere in luce la bellezza e la verità della famiglia, con lo sguardo puntato su Cristo. E allora si è un po' ribadito quello che è il magistero della Chiesa, quella che è la legge naturale, quella del matrimonio fondata sulla legge naturale, senza però nascondere niente e mettere niente da parte. Infatti anche, no, dai giornali si è letto, anche da quello che veniva fuori un po' dalle notizie riportate, anche il nostro vescovo dall'interno del sinodo, il dibattito è stato franco e acceso anche, è stato un dibattito molto vivace. Mi sembra, dai voti riportati, dai placet e non placet che sono stati riportati, che una posizione, diciamo, abbastanza rigida che il Papa ha scongiurato nell'omelia, poi magari Carlo lo dirà oppure lo dirò anch'io, il Papa nell'omelia finale metteva in guardia da cinque rischi, da cinque tentazioni. Una di queste tentazioni era proprio la rigidità che portava poi a rompere tutto, ma metteva in guardia anche da un buonismo demolitore, no? E allora mi sembra che la posizione più rigida, per usare vecchie categorie, quella più conservatrice, ma oggi dice tutto e non dice niente questa parola, così come il termine progressista, insomma, dice tutto e non dice niente. Quindi, insomma, la parte più conservatrice, ecco, sia stata messa un po' in minoranza, però ha posto delle domande, ha stimolato il dibattito. E allora è un lavoro, quello del sinodo, e anche della sintesi che la relazione porta, rimanda a un lavoro da continuare. È un cammino quello che ha iniziato il sinodo e non ha dato risposte definitive. Poi possiamo entrare anche nelle varie questioni. Però in generale, così come linea generale, il sinodo prepara e sta preparando, ha preparato la Chiesa un cammino che continua e che secondo me non finirà nemmeno col sinodo dell'ottobre 2015. È veramente un inizio di un cammino. Cosa significa riscoprire il valore della famiglia, rimettere al centro il valore della famiglia, la luce, ecco, sulla famiglia? Al di là delle opinioni che si possono avere sulla famiglia, a me piace parlare di famiglia al singolare, magari oggi si parla di famiglia al plurale, no? Ma al di là delle opinioni, significa dire che oggi il Vangelo della famiglia, ma il Vangelo anche per la famiglia, ma il Vangelo per il mondo, per l'uomo, il Vangelo così come ce l'ha consegnato Gesù Cristo, passa attraverso la famiglia, da oggi in poi. L'evangelizzazione, l'annuncio passa attraverso la famiglia, ecco perché bisogna riportare la famiglia al centro, ecco perché bisogna riscoprire la famiglia, ecco perché bisogna sostenerla, ecco perché bisogna anche consolarla, guarirla nelle sue situazioni di disagio, di difficoltà. Un problema che a noi tocca profondamente, dico noi europei, è sicuramente la situazione dei divorziati risposati, dell'accesso alla comunione. Non è un problema, per esempio, che riguarda l'Africa. In Africa il problema è la poligamia. Ci diceva il nostro vescovo, ma anche insomma dall'ufficio nazionale, notizie che sono state diffuse, il problema dei vescovi africani, che i vescovi africani hanno posto, è quello della poligamia, così come i vescovi asiatici. I vescovi latinoamericani hanno posto il problema delle famiglie sfasciate, passatemi il termine molto popolare, no? Di una non stabilità della famiglia e anche di una famiglia che non si fonda sul sacramento del matrimonio. I maschi latinoamericani sono molto infedeli, cioè mettono su famiglia e poi scappano. E le donne si ritrovano a dover reggere la famiglia. Di queste donne noi ne conosciamo parecchie, molte vengono a trovare lavoro anche qui, e hanno i figli da mantenere, qui e a casa. Ecco, questi sono esempi. Il problema che riguarda la nostra cultura invece è quello di un aumento delle separazioni, dei divorzi, anche di nuove unioni, di unioni di fatto, anche di matrimoni civili, e il problema che questo pone, che questi pongono alla sacramentalità del matrimonio e all'accesso all'Eucaristia. Il Papa nell'omelia finale, vi dico solo le cinque tentazioni, ecco, apprezzando il lavoro sinodale, apprezzando il lavoro dei vescovi, metteva in guardia da cinque tentazioni. Cinque tentazioni in cui potevano, e il rischio c'è stato, dice, potevano cadere i vescovi, ma cinque tentazioni in cui possiamo cadere anche noi come Chiesa. Un irrigidimento ostile. Mi chiudo sulle mie posizioni e non tento nemmeno di ascoltare le istanze e i disagi degli altri. Un buonismo distruttivo. Va bene tutto. Un'altra tentazione era, sono parole del Papa, trasformare la pietra in pane e il pane in pietra. Negare un po' la realtà, volerla manipolare, ecco, allora rimanere coi piedi per terra. Un'altra è trascurare quello che è il deposito della fede e la realtà, ecco. Se c'è una domanda, se c'è un'istanza, se c'è un bisogno, bisogna sì, no, prendersi a cuore le ferite e i disagi di tanti fratelli e sorelle. Però questo non ci deve far perdere di vista quella che è la storia della Chiesa, quello che è il deposito della fede, quello che è il Magistero, confrontati con la realtà e con la realtà odierna.
Io, se credete, prima di prendere altri 5 minuti, prima di lasciare spazio a tutti i vostri così, interventi, io volevo sottolineare alcuni particolari, alcuni contenuti del documento della relazione del Sinodo che mi sono sembrati significativi. Allora, le prime parole, punto 2, si parla di famiglia e si dice che cos'è la famiglia, o se ne dà una descrizione, non so come dire. Le parole sono queste: grembo di gioie e di prove, di affetti profondi e di relazioni a volte ferite, la famiglia è veramente scuola di umanità di cui si avverte veramente il bisogno. Allora, parole come queste, gioie e prove, relazioni profonde, affetti profondi e relazioni ferite, complessità, luci ed ombre, sono parole che ritornano più volte in questo documento e mi sembra così significativo, perché si sente proprio che qui chi parla è qualcuno che le famiglie, insomma, le vive dall'interno o comunque c'è molto vicino. Perché dico questo? Perché se uno fa una carrellata dei documenti della Chiesa sulla famiglia, dal Concilio in poi, in realtà ci sono tantissime parole molto belle, però parlano molto di più di quello che le famiglie dovrebbero essere rispetto a quello che le famiglie sono. Allora io mi sento di dire che questo documento è molto più pastorale di tutti i documenti che io ho letto fino ad oggi della Chiesa sulla famiglia, perché se ne parla dall'interno, perché si riconosce che una famiglia non sempre è una gran gioia, qualche volta è una gran prova. E penso che adesso ci guardiamo in casa nostra e ognuno c'ha le sue. Perché dice che vivere nella famiglia alla luce del Vangelo e con il Signore che ti accompagna è molto bello, però dice anche che qualcuno purtroppo non ci riesce, e non solo perché non sente la vicinanza del Signore, ma perché anche ha tanti altri problemi, fa la gran fatica. Queste cose in questo documento ci sono, e insomma io ringrazio il Signore. Questo sguardo dall'interno è salto di palo in frasca, perché qui siamo già nella terza parte e in un punto che il Sinodo posso, non so, almeno nella relazione non ho sorvolato, il tema dell'inclinazione omosessuale, delle persone che hanno inclinazione omosessuale. Allora, anche qui leggo, anche se appunto ci sono due punti estremizziti su questo tema, estremizziti, io non so, estremizziti, ci sono due punti. Ci arrivo,
55 e 56.
Sì. Non ho dei punti.
Solo due.
Attenzione pastorale verso le persone con orientamento omosessuale, è il titolo, e ci sono due punti. Comincia così. Alcune famiglie vivono l'esperienza di avere al loro interno persone con orientamento omosessuale. Allora, cosa dire? Al di là di qualunque riflessione, siamo prima di tutto, non abbiamo detto niente ancora, però lo sguardo da dov'è? È dall'interno. Cioè noi dobbiamo pensare, pensando alla cura pastorale verso le famiglie, cioè pensando a immaginare strade, percorsi, momenti in cui le famiglie della nostra terra, della nostra città incontrano il Signore, dobbiamo pensare che ci sono anche queste persone che hanno un figlio omosessuale, persone che hanno storie di questo tipo. Poi dopo, ripeto, siamo prima di tutto, prima di qualunque giudizio, prima di qualunque... Qui c'è un segno di una Chiesa che allarga le braccia e dice: dentro le mie grandi braccia ci stanno anche questi. Poi dopo, diciamo, quello che segue magari è un po' netto come affermazione. Però intanto lo guardiamo dall'interno. E pensiamo che quello stesso sguardo messo dall'interno di questo sinodo è lo sguardo di Gesù, che ci sta anche lui dentro queste famiglie. Io poi, con i due piccolissimi spunti che ci avvicinano invece un po' alle nostre attività di poveri cristiani della diocesi di Parma, che cercano di pensare a qualcosa, mi ritrovo,
Facciamo 5 minuti.
Sì.
Evangelizzare è responsabilità di tutto il popolo di Dio, ognuno secondo il proprio ministero e carisma. Senza la testimonianza gioiosa dei coniugi e delle famiglie e chiese domestiche, l'annunzio, anche se corretto, rischia di essere incompreso o di affogare nel mare di parole che caratterizza la nostra società. Si parla di famiglie soggetto di evangelizzazione. Ci sarebbe tanto da dire e tanto da fare, voglio dire, trovare uno spazio perché le famiglie siano protagoniste di annuncio del Vangelo, che vuol dire protagoniste di un racconto di questo tipo. Io ho incontrato il Signore insieme a lei e ci ha salvato, o ci vuole salvare, vedremo, insomma. Io credo che sia una sfida grande per una chiesa in un mondo occidentale come il nostro, in una città come Parma, dove insomma alla fine sì, c'è la crisi, c'è il carisma, sono tanti, stanno bene, non ci pensano proprio ad avere problemi da mettersene. Primo punto, noi faremo un convegno domenica prossima sulla missionarietà e la famiglia. Chi ha voglia di venirci è ben accetto. Punto 33. La conversione è anche quella del linguaggio, perché esso risulta effettivamente significativo. Secondo me, come famiglie, dobbiamo ritrovare la capacità di raccontare. Questo è un tema vocazionale e credo che sia un tema che non vale solo per le famiglie, ma vale per i preti, vale per le consacrate, vale per i religiosi. Il linguaggio che noi usiamo qualche volta è difficile da capire e il Sinodo ci dice che anche nel linguaggio dobbiamo convertirci e avvicinarci un pochettino alla nostra gente. Ultimissimo punto, si parla anche di cammini verso il matrimonio. Tanti giovani ancora non sapete che i matrimoni civili hanno superato così una religione, Parma, tutti lo sanno, sì? È così, da qualche anno. E in questa statistica non ci sono le unioni che non sono un matrimonio e mai lo diventano. Però ancora tanti giovani chiedono di sposarsi in chiesa e fanno come richiesto, indicato, suggerito, non saprei come dire, un cammino di preparazione. Punto 36. Il matrimonio cristiano è una vocazione che si accoglie con una adeguata preparazione in un itinerario di fede, con un discernimento maturo, e non va considerato solo come una tradizione culturale o un'esigenza sociale o giuridica. Pertanto, occorre realizzare percorsi che accompagnino la persona e la coppia in modo che alla comunicazione dei contenuti della fede si unisca l'esperienza di vita offerta dall'intera comunità ecclesiale. Ricordo che qua sia una critica mortale per noi di quello che facciamo per chi si vuole sposare. Quanto i percorsi di preparazione al matrimonio sono un'esperienza di vita che l'intera comunità ecclesiale offre? Spunto di domanda. E io mi vergogno un po', perché faccio anch'io in questi percorsi qua, mi vergogno un bel po'.
Sì.
Cioè, quanto della vita delle nostre comunità si racconta, o è raccontabile, perché poi dopo vediamo anche come sono le nostre comunità, ci vergogniamo un po' anche per quello, qualche cosa. Siamo capaci di rappresentare una vita felice dentro la comunità cristiana, loro si sposano. Perché loro partono dalla convinzione che sia una bella borsa, quella lì. Quindi noi dobbiamo essere capaci di raccontare che la vita nostra, come famiglie, come religiosi, come presbiteri, dentro la comunità cristiana, è una vita verso la felicità. Perché se no non interessa mica loro. E deve essere la comunità che fa questo, non due brave persone, un bravo parroco, no, la comunità. Perché chi è portatore della fede? Chi è che racconta chi è il Signore? È la comunità. Vabbè, questi erano alcuni punti che mi sembravano molto significativi.
e poi adesso
basta. Se avete qualche domanda alla quale sappiamo rispondere.
Sì, tante cose si potrebbero dire ancora, forse non siamo stati nemmeno troppo analitici, ma non siamo periti sinodali, forse ci vuole qualcuno che dall'interno abbia vissuto anche i lavori e le varie fasi. Direi però a questo punto di lasciare spazio un po' di dibattito, e quindi se c'è qualche domanda è benvenuta. Magari avvicinandosi al palco, e anche io faccio un po' da vaghetto.
Posso?
Sì, bene. Scusi se non scendo, ma la scala è la sua
parte. Pronti a saltare l'origine, sono andato da un mese, sono qui alla chiesa dell'oratorio dell'Immacolata. Mm-hmm. Molto bene la vostra esposizione. Mi ha chiamato in causa prima. Quando lei ha parlato dei corsi per fidanzati, l'ha fatto per 30 anni. E attualmente quello che lei ha detto prima, quello che diceva che si vergogna, ma io direi che non dobbiamo vergognarci, anche perché se noi non andiamo bene, almeno io parlo per la mia esperienza, in fondo quello che noi facevamo, abbiamo preso anche un libro delle diocesi di tutta la Lombardia, non so se lo conosce, La preparazione del matrimonio, molto bello, ma veramente molto profondo, e penso che in quel caso lì è sempre stato un messaggio molto cristiano. E che io un giorno ho detto, ma certo, se io dicessi a voi, ma chi di voi si lascerebbe? Nessuno. Sono felicissimi di sposarsi. Forse era sempre la domanda che mi facevo all'inizio, ma perché si sposi in chiesa? La comunità cristiana c'è in effetti, ma penso che non stavo in quella prospettiva mia personale di dire, ecco, io perché sono qui. Poi ho visto nel corso di questi anni tante coppie che sono lasciate, ma bellissime anche, no, dal punto di vista cristiano. Però penso che i nostri corsi, meno io, sono abbastanza positivi dal punto di vista, e che forse manca la prospettiva da parte di chi partecipa a dare un suo contributo, ma un contributo molto difficile. Almeno questa è stata un po' la mia esperienza, eh? Anche perché poi io chiamavo anch'io delle persone che venissero ad aiutarci, no? Sacerdoti, moralisti, anche John Dante era con alcuni, non so se lo conosci. Ecco, siamo molto amici, no? E allora veniva spesso a questi nostri corsi, anche io con un medico, arrivavo anche l'avvocato della Sacra Rota, no? Per dire, non tanto per separarsi, ma per dire quanto era importante, cioè le varie esperienze che venivano così appunto confrontate, secondo me erano molto positive. E appunto concludo che forse quello che mancava è la mia serietà di coppia. Secondo me è quello, sì, la serietà di coppia. Un ragazzo ha detto, chi di voi si sposerebbe senza messa? Una sua coppia in tutti i corsi, una sua coppia ero io, perché non sono ancora preparata. Cioè, faccio solamente la liturgia mi andrebbe bene. Cioè, quindi a volte forse noi mettiamo dentro anche la messa, ma non so se a questo punto è giusto, perché la messa è importantissima, no? Ma in un matrimonio lo possiamo fare anche senza la messa, nello sacramento. Però forse buttargli questa idea, ma tu ti sposeresti con la messa oppure anche senza. Quindi facendomi prendere un po' più di coscienza dal punto di vista di scelta. Quindi io ringrazio di cuore.
Grazie, quindi dei corsi di preparazione al matrimonio anche come un accompagnamento, un ritorno alla fede. Raccogliamo due o tre domande e poi magari rispondiamo.
Però dovete venire al microfono perché non è abbastanza lungo.
Se riesco a portarlo lì, chiedo scusa.
Ho tre cose. Una, parlando del questionario, siccome è un problema che abbiamo vissuto, ne abbiamo discusso nel consiglio zonale. Innanzitutto quella riservatezza che solo la CEI, penso, e Parma ha avuto nel chiedere la partecipazione delle parrocchie, per cui le parrocchie non hanno avuto tempo di partecipare, abbiamo fatto fatica a mandare i questionari, quindi dopo si è recuperato, dopo che il Vescovo è tornato dal Sinodo, penso che abbia pubblicato su Vita Nuova con gli interventi, quindi c'è quello di aprire di più, non aver paura di tenere nascosto neanche il documento fatto,
neanche il documento fatto, perché insomma a un certo punto è fatto dalla diocesi, quindi perché deve essere, lo dovete conoscere solo voi due o tre. Quindi questo è un invito per essere, per far partecipare di più, perché per far partecipare di più le parrocchie bisogna aprirsi a questo. Sono d'accordo con quello che dicevi sulla i risultati che questo sinodo e soprattutto che l'azione del Papa, che è stata strategica, bellissima, ha ottenuto, anche con interventi che continuano, anche abbastanza decisi, se pensiamo alle sue sensazioni che indica nell'omelia, se pensiamo che lui abbia suggerito proprio la franchezza, la libertà, il confronto, il dialogo, che essendo non sinodali, ecco un altro impegno per voi, dobbiamo mantenere anche qua, fare anche nelle nostre parrocchie e nelle parrocchie nei confronti della diocesi, perché non si può essere solo solidali, sinodali là. E l'altra cosa, per esempio, che sono i vescovi che subito ha fatto uscire un libro, Cinque Cardinali contro le teorie di caste, tra cui il cardinale Cappato, che è il nostro, qui che viene con me. Ecco, l'altra cosa che giustamente dicevi, io sono andato a rileggere, dopo 30 anni o più, la Vanellite, che allora si nota questa differenza tra l'apertura del linguaggio di questo sinodo e quello che è fatto proprio con delle norme giuridiche qua, come si dice, bisogna fare così e per fare così vi suggeriamo questo, tira fuori la legge naturale, che bisogna rispettare, quindi in questo documento però si riprende, non si dice niente, si riprende la Humanae Vitae così com'è. La terza cosa che volevo dire è quello che a un certo punto, quello che dicevo, cioè si rappresenta la realtà, ma in effetti la realtà delle famiglie, dei giovani è molto diffusa, aperta, per esempio il discorso delle convivenze prematrimoniali, di quelli che fanno il corso, quindi bisogna partire di lì, di una concezione e anche di poca fede, e quindi c'è tutto quel discorso che avete fatto. E da ultimo, ecco, mi sembra però che siano rimasti aperti i problemi, cioè per quei tre punti sui divorziati, risposati, soprattutto gli omosessuali. Se la son cavate dicendo gli omosessuali non deve essere confrontati, non ha alcuna analogia con il matrimonio, vabbè, però ci vuole rispetto. Mentre invece nella relazione che è uscita prima era un po' più ampio, diceva anche che si possono, bisognerebbe confrontare questi punti con quella del cardinale Ergo. E lì dice che anche nell'amore delle coppie omosessuali si possono rivelare anche sacrifici, cioè c'è un discorso molto più aperto. E quindi, e l'ultima cosa, poi basta. Ecco, il discorso viene in ballo molto, un discorso teologico, anche se io non sono, di interpretare tra il sacramento e l'eucaristia e matrimonio e le parole di Gesù, cioè il discorso della gradualità, come dicevo Piana, che diceva che anche quello che dice Gesù non bisogna vederlo come una imposizione, cioè è un messaggio, nessuno divida, quello è, si potrebbe vedere anche in modo profetico come un impegno che uno deve raggiungere, quindi non si può dire o tutto o niente, il discorso che c'è, no? Siccome è detto così, niente matrimonio, niente comunione, niente, e quindi questa è la profondità che da un punto di vista teologico, anche il discorso dell'Eucaristia, e quindi qui non c'è, e quindi naturalmente bisognerebbe farlo.
Grazie. Sulle unioni omosessuali rubo la parola adesso a Carlo. Leggevo in questi giorni, ritagliando, insomma, strappando le pagine, un'intervista mettendo da parte, le ho lette adesso, un'intervista al cardinale Scola. Lo conosciamo, insomma, doveva essere il Papa, diciamo che non è proprio sulle posizioni di casta, tanto siamo tra di noi.
Ti stanno registrando.
Non dovrei che non lo conosce nessuno. Lui diceva, attenzione, non va a mantenere il significato delle parole, ecco, matrimonio rimanda a qualcosa di specifico, ma non condannava l'amore fra due persone, cardina scuola, fra due persone dello stesso sesso. Cioè, probabilmente dobbiamo inventare altre parole per dire quell'amore. Un amore fecondo, l'amore è fecondo, ma un amore fecondo dentro un contesto familiare, ecco, lui lo ribasava, ma lo rifondava su un maschio e una femmina, su un uomo e una donna. Comunque, è una...
Oggi bagnasso, no?
No, ma per dire, no? Quindi sicuramente lo sguardo è aperto, bisogna però, ecco, non allontanarsi dalla realtà, ecco, non scambiare il pane per pietra e viceversa, con tutto il rispetto per le persone omosessuali e per le idee. Ancora una domanda.
Volevo semplicemente ritornare sull'aspetto, come dire, pastorale, sull'aspetto, chi ha letto con attenzione i vari numeri si accorge che il primo impatto è sicuramente molto significativo, ma è sollecita anche dentro la, come dire, la domanda, come facciamo in quest'anno a comunicare questi contenuti. Io mi sono preso la briga di esaminare al sei punti che a me sembrano molto, molto significativi e che sto presentando adesso ai genitori dei ragazzi che si presentano al catechismo, esattamente il 2, il 5, il 6, il 9, l'11 e il 60. Con che modalità, con che capacità di sintesi, perché chiaramente non ho toccato i temi che riguardano questi più specifici, più significativi, quelli che, non so, la stampa in modo particolare, certa stampa ha evidenziato, quasi che il discorso fosse su quegli argomenti e non sulla famiglia. Tra l'altro, una delle cose da sottolineare, e per questo l'hanno detto anche loro, che viene evidente, chiarissima dalla lettura di tutti questi articoli, è che si parla della famiglia. E naturalmente all'interno delle famiglie le ferite che feriscono questa stessa famiglia. Ecco, la domanda mia era questa, siccome le sollecitazioni sono tante e i contenuti molto, molto belli, molto significativi, come passare alla nostra gente, nelle parrocchie, nelle catechesi, come passare questi contenuti e quali in particolare? Questo è una, perché un anno passa in fretta. Poi il testo è sempre nelle mani di ciascuno di noi, ecco, se uno lo vuole approfondire, però noi abbiamo come l'aspetto pastorale, noi abbiamo l'esigenza di comunicare queste cose alla gente, e adesso ai ragazzi comincerò un corso anch'io di nuovo come tutti gli anni in preparazione al matrimonio. Qui ci sono delle indicazioni molto belle, molto significative. Che cosa in particolare passare ai ragazzi?
Aspetta, perché se non ci sono tante altre domande. Dunque, mi pensavo all'ultima cosa che ha detto Carlo, particolarmente alla catechesi in preparazione al matrimonio, che dovrebbe essere opera della comunità. Mi sembra che la catechesi in senso lato debba essere opera della comunità, non solo quella matrimoniale, e questo mi rimanda ancora una volta al significato della parola comunità. Che cos'è? Perché secondo me siamo ancora fermi all'emergenza, ma anzi non l'abbiamo neanche aperta. Perché se comunità è fare messa la domenica mattina, secondo me siamo molto lontani da qui. Ma questo non è un problema di poco conto. Per esempio, un'esemplificazione molto pratica qui in diocesi. Ma perché su questo questionario non è stato convocato il Consiglio Pastorale di Cesano? È un anno e mezzo che non viene neanche convocato.
Non c'è,
non ci sono neanche fatte le elezioni. È un strano modo di avere addosso l'odore del prete, come avrebbe detto qualcuno un po' più in alto di me. Quindi adesso non ci vedo, da quello dico lo so che non c'è più. Ecco, l'evangelizzazione passa attraverso le famiglie. Ma la domanda è, vabbè, ci sono centinaia di punti, quindi io conto questo perché forse è quello che sento un po' più mio in questo momento. Ma com'è che la Chiesa tutela la famiglia? perché nel documento ci sono due punti, uno in contrario all'altro, per esempio, dove mi sembra che da una parte si dice che tocca allo Stato creare le condizioni per cui la famiglia possa esprimersi liberamente, dall'altra parte invece la famiglia è un portato tipicamente nostro, noi dobbiamo fare tutto perché. Sì, ma come si fa? Come può la Chiesa venire incontro alle esigenze anche di carattere pratico? Perché se noi questa comunità cristiana continuiamo a pensare a livello teosofico, vabbè, grazie, tutte cose bellissime, ci leggiamo in Atti degli Apostoli, capitolo 2, siamo tutti a posto e andiamo in paradiso, però al lato pratico dove siamo? Cioè, dov'è che una famiglia trova, a parte il discorso delle nonne? Perché lo so benissimo che tutte le nostre comunità sostengono famiglie pagando bollette, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non mi sembra che questo, vabbè, va bene per un certo periodo, ma non mi sembra che corrisponda alla dignità che la famiglia ha all'interno della Chiesa. Quindi anche risolvere problemi di carattere materiale, qual è che ci si metterà la Chiesa?
Rispondiamo un po' di domande, se no la faccio
no, vuole Angela, magari forse
allora vi teniamo qui fino alle 11:30.
Secondo turno.
Sì, dai.
Sai cosa dire? Vuoi?
Ma per quanto riguarda il percorso dei fidanzati, questo leggere la partecipazione della comunità, che riprende poi un po' anche il discorso non solo della preparazione al matrimonio, ma anche dei percorsi che le famiglie fanno nelle parrocchie a livello del catechismo, che si sta in tanti modi diversi declinando, anche affiancando le famiglie. E a noi quello che manca, ma perché non abbiamo le forze di farlo nei percorsi di preparazione al matrimonio, è quello di garantire un dopo, cioè un accompagnamento come quello un po' che fa il papà della sposa fino all'altare e poi va, e un papà c'è sempre, però ci manca così il supporto della comunità, e tante volte ci siamo chiesti come. E mi viene in mente quell'altro punto, mio padre, ci soffermavamo sul linguaggio, ma non è soltanto un linguaggio, è anche la fantasia di trovare soluzioni e strade nuove. A me è rimasto per esempio impresso tantissimo, è una cosa molto pratica, però un coinvolgimento della comunità, quando una persona ha detto, beh, noi parte della comunità nel percorso della preparazione al matrimonio la fidiamo alle vecchiette che vengono al rosario nelle 6 di sera, e a ognuna di queste diamo il nome di due fidanzati, e per tutta la durata, diciamo così, della preparazione del matrimonio queste signore in chiesa o anche queste coppie di sposi anziani pregano per questi fidanzati. E poi alla fine del corso vengono neanche presentati, magari non si incontrano nemmeno, però mandano così una lettera di auguri, di vicinanza, e sicuramente non è una cosa che fa la differenza, non è questa la partecipazione della comunità, però sarebbe davvero bello vedere che questi ragazzi che si avvicinano tante volte alla chiesa dopo forse la cresima, perché così è, e potessero riabituarsi alla vita della parrocchia. Ed è difficile perché a volte appunto seguono i corsi magari lontano dalla parrocchia di appartenenza, perché a volte così sono pochi incontri concentrati nel tempo. Noi facciamo l'incontro con la comunità, li invitiamo a messa durante il percorso, quindi vengono ed è una messa preparata per loro, dove comunque magari presentiamo anche le attività della parrocchia, però è una cosa secondo me che rimane un pochettino rinchiusa, quell'incontro quella mattina, e che non è certo la presenza di famiglia.
Allora, io provo a scendere sul pratico. In diocesi i percorsi di preparazione al matrimonio sono così strutturati, ci sono diciamo una quindicina i percorsi nelle parrocchie cittadine, costituiti prevalentemente, nel 95% dei casi, di 7-8 incontri che si svolgono nel corso di 2 mesi, uno alla settimana, scaglionati lungo i vari periodi dell'anno. Fuori dalla città, pur essendo potenzialmente un po' più bassa l'utenza, in realtà tanti dalla città più vanno fino a fuori, ce ne sono una ventina di questi percorsi, praticamente tutti strutturati allo stesso modo. E, secondo noi, però è una provocazione che butto lì, un cammino fatto in 2 mesi, 8 serate, una alla settimana, non ha i requisiti per essere un percorso di comunità. Sicuramente sono esperienze molto belle, dove i ragazzi trovano una splendida accoglienza, sono sorpresi durante questo percorso di come vengono accolti. Tenete presente che il 90-95% sono conviventi oggi. Noi stiamo seguendo un'esperienza adesso, il 90% sono meridionali, i parmigiani non si sa dove siano, non si sposano più i parmigiani, non si sa dove sono. Il 90% dei ragazzi di questo percorso sono 22 coppie, 18 coppie sono meridionali trapiantati qua da 5-6 anni, da 3 o 4 anni conviventi, e che adesso si sposano, bravissimi, meno male che fanno. No, non si sposano giù, ma però hanno il lavoro qui, vivono qui. Allora, entro ancora nel pratico, qual è l'idea? Allora, l'idea parte da alcuni difetti, non so, limiti, chiamiamoli così, limiti strutturali che questi percorsi che noi oggi offriamo hanno, che sono, questi ragazzi, come abbiamo detto, nel 90% dei casi conviventi hanno già una loro parrocchia, perché vivono da qualche parte, già insieme, quasi sempre per questioni di serata, orario, periodo del matrimonio, vanno a fare questo percorso dall'altro capo della diocesi. E che legame possono sviluppare con la loro parrocchia? Non lo sapremo mai. Non solo, facendo un percorso che dura 2 mesi, non hanno il tempo, il modo di assaporare quella che è la vita ordinaria di una comunità, che è fatta di anno liturgico, è fatta di Natale, di Pasqua, è fatta di una celebrazione comunitaria della penitenza in Quaresima, è fatta di queste cose. E parliamo solo degli aspetti liturgici, poi ci sono gli aspetti eventualmente caritativi, comunitari, ricreativi, oratori, che ne so. In Quaresima non si riesce a fare tutto questo, non si incontra, non si vede, non c'è. Si fa un bellissimo percorso, dai contenuti molto belli. Noi per riportare così un confronto con l'esperienza delle diocesi lombarde, noi in Emilia Romagna abbiamo un sussidio che esiste da una decina d'anni, frutto della commissione regionale di pastorale familiare, molto bello, secondo me estremamente valido per questo tipo di percorso. Cioè, i contenuti che si offrono a questi ragazzi sono contenuti umani e di fede estremamente significativi, però ci manca un pezzettino, che è la comunità, che secondo il sindaco è il pezzettino più grosso che noi dovremmo offrire a questi signori. Allora, la proposta che noi stiamo faticosamente portando avanti è quella di trasformare tutti questi percorsi che ci sono in diocesi in un cammino che dura un anno. Non che in un anno si fanno 100 incontri, se ne fanno sempre 8-9, però uno al mese, e poi in mezzo ci si mette una pizzata, tutte le volte si fa l'incontro, li si invita a messa la domenica dopo, che se lo fai per 8 giorni filati non vengono 8 volte la domenica dopo messa, e ci si mette in mezzo un momento comunitario quaresimale, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, alcune di quelle cose, alcuni appuntamenti diocesani. L'idea sarebbe quella di dire, guardando fra 3 anni, i cammini dei fidanzati si svolgono da ottobre a maggio in tutta la diocesi con lo stesso periodo, poi uno li fa giovedì, uno li fa martedì, uno li fa, comincia, ne fa 4 in 2 mesi, perché così si conoscono un po' meglio i ragazzi, e poi diluisce andando là, insomma si possono trovare gli scamotaggi, ma essendo tutti nello stesso periodo, uno li fa a casa sua, nella sua parrocchia. La chiesa che il Signore ci dà è quella che c'è di fianco a casa nostra, quel campanile lì, mica l'altro. Due, mi sono perso quello che volevo dire. tema di come la comunità cristiana si fa vicina alle famiglie. Allora, la comunità cristiana siamo noi che siamo qua, prima di tutto, allora dovremmo prima di tutto domandarci come noi ci facciamo vicini alle famiglie. Poi, io credo che la cosa più bella che la comunità cristiana può dare a una famiglia, sicuramente ci sono necessità materiali, sicuramente ci sono necessità spirituali e, come dire, relazionali, affettive, cento cose, ma la cosa più bella che la comunità cristiana può dare è l'esperienza e la conoscenza di un Signore Gesù vivo e presente che ti salva. Allora io credo che questo così ci interroghi tanto su qual è la nostra testimonianza, il nostro stile di vivere la comunità, l'impegno a far sì che le nostre comunità siano sempre accoglienti, belle, luminose, aperte, serene, abbraccianti, non so come dire, però sono queste cose qua.
Su questo posso aggiungere?
Io credo che sia compito dello Stato tutelare la famiglia, ma per una ragione semplice: se è la cellula fondamentale della società, se è scuola di umanità, lo Stato deve tutelare la famiglia. Perché? Perché le ricadute, perché i frutti sono poi per la società. La Chiesa anche, e lo fa già in tanti modi, potrebbe farlo meglio sicuramente, no? Però è compito, penso, della Chiesa accompagnare, sottolineare, mettere sempre in luce il valore della famiglia, secondo l'insegnamento di Gesù, poi con tutti gli sviluppi culturali, epocali che ci possono essere. Però voglio aprirmi fino a qua, no? Io credo che la Chiesa un lavoro lo faccia già con tanti bastoni fra le ruote, no? Pensiamo alla scuola, pensiamo a finanziamenti che vengono meno per gli oratori, no? Che sono tutti luoghi anche per la famiglia. Se accolgo dei ragazzi in oratorio è un lavoro che faccio, un servizio, un lavoro educativo che faccio anche per la famiglia. E oggi non, insomma, qui sappiamo tutti, no? Quanta difficoltà anche per mantenere, no, queste strutture, questi spazi. C'è un lavoro di accompagnamento che bisogna fare, e in tutte le fasi. Allora si parte, non si parte solo dall'accompagnamento al matrimonio, si parte da lì, ma si continua. E allora l'accompagnamento è anche dopo il matrimonio, l'accompagnamento è anche personale, l'accompagnamento è anche no, per i figli, l'accompagnamento è un'educazione continua all'affettività per i ragazzi, perché poi possano scoprire anche la bellezza, no, dell'essere uomo e donna, dell'amore, possano sentirsi chiamati all'amore, ad amare e a fare famiglia. Ma questo è un lavoro che c'è già, Don Raffaele, no, Don Guido, possono confermarlo, è un lavoro anche personale dei pastori, dei parroci, dei preti, non solo, anche di tante coppie, un affiancamento, no? C'è anche il padre carmelitano, è un affiancamento, no, che si fa alle famiglie, no? Alle persone, non solo nelle difficoltà, ma anche in tutte le fasi della vita. Quante persone si accostano, chiedono, vogliono una parola, vogliono essere ascoltate, no? Io penso che il compito della Chiesa sia preeminentemente educativo, di accompagnamento. Poi non so, non sono un esperto di questa cosa, magari sono delle cose che non vedo, ma...
Questionario.
Allora, il questionario di preparazione al Sinodo e il Consiglio Pastorale diocesano è stato un lavoro fatto molto di corsa, detto ciò da detta, perché i tempi erano estremamente stretti. È stata fatta una scelta di metodo, cioè non di dibattere in un'assemblea tutto, ma di identificare degli interlocutori che potessero dare una struttura a questo documento di risposta al questionario, che fosse insomma già un po' predigerita, perché non nel senso di indirizzare le risposte, ma di identificare persone che per ciascun ambito potessero dare qualcosa in più, come espressione della Chiesa di Parma, ma anche come conoscenza di quell'ambito specifico. E poi, ripeto, purtroppo con i tempi che c'erano, è stato pubblicato su Vita Nuova, pubblicato sul sito della diocesi, detto che chi voleva poteva mandare contributi, e tutti i contributi sono arrivati, sono stati raccolti. Poi,
uno anche scritto a macchina.
Uno anche scritto a macchina, con la lettera, come si chiama? 22, 44, è una lettera 22, va bene. Se qualcuno sa già di chi è, esatto.
Ma per dire che non sono arrivate solo via mail, ecco.
Poi dopo, dire, in tutte le organizzazioni, parti che limiti si trovano, c'è aperto, è così. No.
Cosa passare alle famiglie?
Cosa passare alle famiglie dei contenuti di questo sinodo? Allora, noi in realtà guardiamo questo tema con gli occhiali del nostro programma pastorale diocesano, quest'anno Credere ci manda, e io non a caso citavo il punto dove si dice il suo successo, punto 30, cioè l'evangelizzazione è questione di famiglia, la famiglia evangelizza, non c'è Vangelo. Ma noi, come dicevo, abbiamo organizzato questo convegno domenica prossima, siamo un po' in mezzo al marasma perché attendiamo dalle 150 a 200 persone in seminario minore, speriamo di cavarci i piedi, come si dice, quello che dove lavoro io. Però il tema di questo convegno è questo, Credere ci manda famiglie che annunciano il Vangelo. Il titolo più propriamente è Vivere l'amore, annunciare la vita. Come è strutturata questa giornata, giusto per capire dove vorremmo arrivare, alla mattina abbiamo un contributo, così una proposta più specificamente formativa, una provocazione iniziale, diciamo, che ci viene da Don Paolo Gentili, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale della CEIVI, pastorale della famiglia. Ci sarà un momento di dibattito lì, poi c'è la messa con l'esco, ci fermiamo lì a pranzo, come detto ci sono già un 150 persone prenotate, forse diventeranno qualcuno in più. Nel pomeriggio cercheremo di declinare nei tre ambiti che il Vescovo ha identificato nel programma pastorale per la missione per le famiglie, cioè la fragilità, la testimonianza verso i giovani e la testimonianza verso le altre famiglie, le famiglie in generale delle nostre comunità parrocchiali. Cercheremo, grazie all'aiuto di tre famiglie che ci fanno un po' da testimone, da provocazione, di proporre dei cammini possibili per una famiglia che abbia il desiderio di essere parte di questa chiesa che annuncia, di essere protagonista. Allora, io non so che cosa verrà fuori in questa giornata. Il nostro sogno è che la gente, e dico la gente perché non è un convegno nel senso di andare a ascoltare dei bravi relatori, è un convegno dove sì, viene tutti insieme lì e insieme si fa un'esperienza di chiesa. Il nostro sogno è che la gente vada via di lì dicendo: ma che bello, ho sentito un racconto di una cosa che mi piace e mi piace così tanto che sarebbe bello farla anche nella mia parrocchia, farla anche in casa mia, farla anche con i miei figli, farla anche con i ragazzi del mio oratorio. Perché siamo convinti che la fede si sostiene praticandola, cioè trovando delle strade concrete per esprimere il proprio essere cristiano. Poi il Signore ci metterà una mano sulla testa, quel che sarà sarà.
Passo il microfono.
Don Paolo Gentili è un bravo relatore, quindi mi sono aiutato in ma bravo su sé. Oh no, c'è la domanda, tanto per essere prima animale. Io ho alcune domande. Prima di tutto la crisi della famiglia è prima di tutto, secondo me, una crisi di umanità, prima che di una crisi religiosa. Allora, a livello sinodo, questo aspetto della crisi della famiglia da un punto di vista della crescita umana delle persone è stato affrontato o no? Anche perché credo che centrare tutto sul Vangelo della famiglia rischi di usare un linguaggio che non è il linguaggio con cui si può raggiungere la gente e con cui si può educare al valore di una famiglia che è tale anche se non nasce dal matrimonio. Prima cosa. Seconda cosa, mi sembra che nel Vangelo Gesù incontri soprattutto delle persone, incontri delle singole persone che hanno delle situazioni diverse, ma molto raramente si parla di famiglia. Io non ho cercato, ne ho trovato tre, ma non mi sembrano dei grandi esempi. E i singoli nella Chiesa hanno uno spazio? Hanno un diritto alla felicità anche se non hanno una famiglia? Possiamo centrare tutto sulla famiglia e su un tipo di famiglia, quella formata da marito, moglie e figli, e quando i figli non ci sono, quando uno dei due non c'è più, quando i figli se ne vanno, la famiglia è una situazione assolutamente dinamica che cambia, prima si è in due, poi si è in più, poi si resta in due o in uno solo, non lo so. Allora ci sono tanti modi di essere famiglia. Per tutti questi credo che non si possa fare un discorso unico. Altra cosa invece farei sugli altri. Nella prima, nella relazione del cardinale Erdo, c'era un preciso riferimento al fatto che anche al di fuori della Chiesa ci sono doni di grazia, ci sono elementi di verità che orientano alla partecipazione e che orientano, indirizzano implicitamente alla fede. Questo riferimento al Concilio Vaticano II nel documento finale è sparito in seguito alle critiche di molti vescovi che hanno detto che la Lumen Gentium in questo caso non si applica. A me è sembrata una cosa preoccupante. Alla fine mi chiedo qual è il cammino ulteriore che faremo di qui al prossimo sino, che faremo sulla famiglia e che faremo su un altro aspetto che secondo me è strettamente legato ma di cui non parliamo e che è il nuovo umanesimo, che è il convegno ecclesiale che dovrebbe aiutarci a riflettere su cosa vuol dire, su qual è la proposta di uomo che la Chiesa propone all'uomo di oggi, prima ancora di essere una proposta religiosa, ma che è una proposta di una piena umanità. Noi di questi argomenti non parliamo, certo se non parliamo di questo, poi dopo la famiglia resta un discorso lungo. Perché manca della sua dimensione fondamentale che è la dimensione umana. Secondo me sono problemi che la nostra Chiesa dovrebbe, su cui dovrebbe muoversi, perché il Convegno di Firenze è già cominciata la preparazione un anno fa, ma noi non ne sappiamo nulla.
Grazie, purtroppo in concomitanza col sinodo quindi si sono un po' adombrate le varie i due problemi. Parla un single, non c'è libera per scelta, la famiglia è esperienza anche di single, si viene da una famiglia, nessuno può prescindere da una famiglia, quindi voglio dire nessuno è esente. Ci sono i cicli di vita della famiglia, si può parlare anche di volte della famiglia, però sono i cicli di le fasi, i cicli di vita familiare, quindi sicuramente cambia anche aspetto, una realtà dinamica,
massimo fondamento, immagino, ma è una mia opinione. Allora fai. Forse si sente anche
più. No,
intanto vi ringrazio da sgarbato perché della vostra disponibilità è difficile, secondo me, avere così in pochi giorni questa disponibilità e questo modo così molto aderente alla situazione. Quindi un grazie davvero a tutti e tre. La prima cosa che io volevo fare però era, quando parliamo di un documento, bisogna almeno leggerlo o presupporre che c'è una lettura in proposito. E mi pare, dalla lettura che io ho fatto, alla svelta, che sia importante questa analisi piuttosto profonda e piuttosto seria. Poteva essere sviluppato di più il discorso dei 30 anni di Nazareth che Gesù, Maria e Giuseppe hanno vissuto come famiglia. Non è che ci siano molti riferimenti in proposito. E in questo sinodo, secondo me, hanno parlato molto, a mio modesto avviso, troppo, cardinali, vescovi, hanno parlato molto i laici, perché i laici sono in pratica, secondo me, le persone che oggi aderiscono maggiormente alla situazione familiare. Ecco, la prima cosa per me, la prima osservazione è questa. La seconda, hanno parlato questi ecclesiastici con molta franchezza, l'hanno preparato anche in un determinato modo. Ecco, i laici ho avuto la sensazione che venissero molto da quei movimenti, da delle associazioni, non so, da dei gruppi familiari molto ad intra della Chiesa. Carlo l'ha sottolineato molte volte, questa Chiesa all'interno. Ecco, quello poteva, può rischiare di, secondo me, dare un ideale di famiglia, la famosa famiglia, il Vangelo della famiglia, eccetera, meno il discorso del reale della famiglia, del concreto della situazione. Terza osservazione che io facevo era questo. Sarebbe stato più auspicabile avere delle capacità delle coppie, soprattutto, ma anche degli altri, ma delle coppie, quei due problemi sulla regolamentazione delle nascite, su come esiste come realtà, che ha picchiato sotto negli ultimi anni, dal Beato Paolo VI in avanti, su una specie quasi da parte di molte famiglie e di anche preti che non hanno capito come si dovessero maledire calare nella situazione concreta e reale, una specie un po' di, lasciatemi passare l'espressione, un po' di sisma sommerso in proposito. Quarta osservazione, a me è piaciuto da scarpare parecchio, è piaciuto moltissimo il fatto che abbiano studiato i problemi. I problemi, diciamo, che oggi sono un pochettino più dibattuti nel mondo, nella cultura, nelle situazioni concrete e reali. Però la problematica è rimasta, a mio modesto avviso, molto pastorale e non tanto dottrinale. Per cui si bada moltissimo al rispetto delle persone, si bada moltissimo all'accoglienza delle persone, finalmente qualcosa si muove, però il problema dottrinale ho la sensazione che rimanga ancora abbastanza scoperto. Quinta osservazione che io facevo è perché non si è tentato anche, non dico nel sinodo, ma forse come preparazione, come questionario, come studi, diciamo, di aiuto, insomma, al sinodo,
indagare da quando insomma il Signore ha scelto la famiglia fino al primo millennio circa di tradizione d'Oriente e d'Occidente sulla famiglia, a questo proposito secondo me il matrimonio è accolto anche dalla Chiesa in maniera abbastanza complessa, più complessa perché si inseriva come una minoranza nel mondo della vita di comunità, di pace, di città, di paese, eccetera. Ho la sensazione che qui teologi e teologhesse e teologhe non siano state molto molto invitate. E questo spiace, perché il sinodo ha bisogno anche di raccontare quella che è una tradizione, nel senso del consegnare il matrimonio alle generazioni future. Una riflessione teologica comunque è mancata e mi pare che ancora non sia assolutamente sufficiente. Più pastorale sì, c'è il discorso pastorale. Ultima cosa che mi è piaciuta moltissimo è finalmente la Chiesa, secondo me, io che ho vissuto la primavera del Vaticano II, ha ripreso uno stile collegiale, nel senso che insomma le cose si parlano, mentre si ha un po' la sensazione in questi ultimi anni, è una mia sensazione terribile, che parecchie volte molti decidano anche in alto, in basso, in mezzo, in grasso, ma che insomma non ci sia un grosso dibattito. Si fa, cioè, all'ultimo momento si arriva sulla famiglia, all'ultimo momento si arriva sul presbiterio, all'ultimo momento si arriva sulla catechesi, un po' una specie di stile che diventa poi dopo molto problematico il portarla avanti, perché qui per esempio io avrei un po' anche da ridire, se noi il sinodo lo dobbiamo discutere per un anno e soprattutto le problematiche sinodali, è vero che la Chiesa ci manda, ma porca loca, e cosa facciamo? Dobbiamo cucire, non so, una cosa e l'altra, non so fino a che punto questo sia veramente formativo, educante per un popolo di Dio che cammina anche qui dalle nostre parti a Parma. È chiaro che ci vuole la chiave per accompagnare con pazienza il mondo, noi, gente di famiglia, gente e via, però insomma io ho queste sensazioni che almeno per me dicono anche che c'è parecchia strada da fare, forse è un inizio di nuova primavera.
Grazie per le sollecitazioni e le provocazioni, anche l'invito a lavorare insomma per la famiglia in questo anno.
Io provo a dire una cosa rapidissima, più che altro le sollecitazioni di Angelo, perché sono un po' più scoperto rispetto a quello che ha detto Don Raffaele. Ognuno deve dichiarare i suoi limiti. In realtà che la crisi della famiglia sia una crisi umanità è scritto qua dentro, io mi sono rapidamente andato a ripescare, cioè nella parte di analisi, leggo rapidamente, vanno sottolineati prima di tutto gli aspetti positivi nella cultura odierna rispetto alla famiglia, la più grande libertà di espressione, il miglior riconoscimento dei diritti della donna e dei bambini, almeno in alcune regioni. D'altra parte bisogna ugualmente considerare il crescente pericolo rappresentato da un individualismo esasperato che snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come un'isola. Cioè, adesso sono forse analisi che abbiamo già sentito 100 volte, voglio dire, però che la crisi in gran parte, in gran misura, delle relazioni familiari spesso nasce da una immaturità e dal vivere le relazioni della famiglia con un sottostante individualismo che è segno di una maturità non, insomma, che ha avuto qualche inciampo, cioè, poi dopo non si affronta tutto il tema dei percorsi educativi, ma d'altra parte non era proprio questo l'ambito, forse no, non so come dire, però e, L'altro tema del bene che ci orienta a un bene più grande, in realtà io almeno negli accenni relativi alle convivenze o ai matrimoni civili l'ho ritrovato, ecco, cioè rispetto al tema specifico della famiglia, le convivenze e i matrimoni civili sono nominati, identificati come una relazione che ha un suo bene intrinseco e che deve fare un cammino ancora, ecco, poi un piccolo accenno.
Io volevo aggiungere che mi è piaciuto che le domande non siano state fatte girate rivolte verso di noi, ma rivolte verso la platea, perché secondo me da queste domande, cioè, ne abbiamo letto il documento come l'avete letto voi, e oltretutto in tempi anche un po' così ristretti, però io penso che queste domande sono domande nelle quali sicuramente noi abbiamo forse in parte qualche risposta o meglio qualche opinione, però secondo me è davvero importante che ce le facciamo e anche su quelli, su queste risposte che noi riusciamo a dare vengano delineati così dei cammini, delle piste di ricerca o anche delle risposte che dobbiamo cercare, perché sicuramente così i punti che abbiamo toccato noi nella lettura sono solo in parte oggettivi perché sono una nostra lettura, e così come le domande che sono state fatte toccano punti che sicuramente sentiamo vicino a noi, alla nostra realtà, alla nostra parrocchia, alla nostra esperienza, e secondo me sono un punto di partenza, cioè noi ce le siamo scritte e penso che su queste tutti abbiamo già delle piste di lavoro da portare avanti.
Mi sembra che quello di Lucia sia la conclusione migliore. Possiamo concludere, allora comincia a essere tardi.
Grazie molto.
E a voi.
Thank you.